Passiamo alle notizie che troviamo sui giornali, lo facciamo con il professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Buongiorno professore, grazie per essere con noi quest'oggi.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, sui giornali leggiamo: Movimento 5 Stelle, Conte a Metropolis, Draghi riferisca in Parlamento contro l'escalation militare in Ucraina. Per le armi noi insultati dal PD come mai dal centrodestra. Il leader del Movimento dice: Italia parli agli alleati, non reciti il ruolo della comparsa. Le parole di Lavrov inaccettabili. E sul salario minimo dice: potrei persino incatenarmi in Parlamento. Questa è la posizione del Movimento 5 Stelle. E invece sulla questione di Lavrov, il ministro degli esteri russo, si legge sempre su Repubblica: bufera sull'Italia dopo l'intervista a Lavrov su Rete 4. L'ira di Israele contro il ministro degli esteri, che è arrivato a dire che tutto sommato che Zelensky ebreo sia un nazista non è proprio completamente incomprensibile, visto che forse anche Hitler aveva sangue ebraico. Insomma, professor Tedesco, cos'è? Stiamo perdendo il lume della ragione tutti quanti? Che ne pensa?
Ma no, intanto, vabbè, insomma, intanto diciamo che Lavrov ha detto un po' di cose, insomma, un po' di sciocchezze, facendo la sua comparsata, diciamo, propagandistica sulle reti italiane. In linea di principio, l'idea che diciamo una persona di origine ebraica possa come dire, coltivare sentimenti di estrema destra non è come dire, escludibile. Dopodiché, che questo sia legato al fatto che Hitler avesse origini ebraiche, che peraltro non è vero, insomma, è assolutamente folle. Ma insomma, detto questo, a me sembra che insomma ci sia una certa isteria nel gestire, diciamo, l'opinione pubblica, nel gestire la stampa sulla faccenda della guerra in Italia, nel senso che c'è una fortissima polarizzazione, diciamo che tutte le voci dissenzienti, che poi dal canto loro ci mettono del loro, perché insomma diciamo che tra le voci dissenzienti se ne sentono veramente delle belle, però al di là di quello devo dire che insomma è diciamo un clima abbastanza teso, ecco, insomma.
Senta, ma Rete 4 hanno detto: ragazzi, per noi era uno scoop avere il ministro degli esteri che per la prima volta in una emittente europea dice la sua. Come facciamo a sottrarci a questa opportunità? Dall'altra invece c'è chi dice: ma insomma, mancava il contraddittorio con una persona di uguale peso sostanzialmente. Lei da che parte sta a proposito di polarizzazioni?
Ma allora, diciamo che secondo me diciamo ci sono delle ragioni che sono le ragioni del giornalismo, che sono quelle appunto dello scoop, e peraltro che sono assolutamente insomma comprensibili, nel senso che i giornalisti cercano di acchiappare la notizia più esclusiva e quindi in questo caso diciamo che ci sono anche riusciti. L'altro riguarda il tema diciamo dell'opportunità politica o dei contenuti o entrambe le cose. A me sembra che su quest'ultimo piano insomma io non so quanto si potesse dire al ministro degli esteri della Russia: ti facciamo un'intervista, poi però se ti interrompiamo, ti facciamo delle domande, eccetera. Chiaramente sarebbe dovuto essere quello lo stile dell'intervista, ma insomma il contraddittorio mi pare una cosa un po' surreale invece. Cioè, secondo me il problema è condurre le interviste secondo logica, secondo insomma deontologia professionale, diciamo così. Pensare di fare un'intervista con uno e di mettergli un contraddittorio mi sembra ormai un'idea che davvero da qualche anno si è affermata, ma che insomma basterebbe il giornalista, ecco, questo è il problema, no? Non è che devi fare uno che dice A e un altro che dice B e poi fai il pollaio delle opinioni, perché insomma onestamente questo mi sembra un po' incredibile come strategia.
Claudio Coppini di comunicazione, certo.
No, questo è molto interessante, perché al di là riuscire a fare questo vuol dire fare per forza del buon giornalismo, e quindi a volte giustamente giustamente, come dice il professore, può essere anche facile, no? Metto un contraddittorio, poi lo metto anche abbastanza con dislivello, no? Casomai, e quindi alla fine può diventare lo stesso un artificio.
Professore, rimane il fatto che nel caso del Movimento 5 Stelle, Conte dice: Draghi venga in Parlamento e ci dica esattamente dove vogliamo andare. Ecco, al di là delle armi offensive oppure di difesa, qual è l'obiettivo che ci poniamo armando l'Ucraina? Però d'altra parte si dice anche: sì, ma se rinunciamo alla difesa di questo paese, vuol dire che alla fine vince chi usa la prepotenza, sostanzialmente. Ecco, rispetto a questo dilemma, lei che idea si è fatta?
Insomma, io penso che intanto noi ci dobbiamo porre il problema della forma, nel senso che noi abbiamo il privilegio di essere fuori da questa, abbastanza fuori, diciamo, da questa contesa, almeno non prendiamo le bombe, quindi abbiamo il dovere di ragionare serenamente. Abbiamo delle forme da rispettare, che sono le forme del diritto, le forme che ci prescrive la Costituzione. A me sembra che da anni ormai tutto questo stia saltando. Il Parlamento in questa fase è assolutamente subalterno, quando il Parlamento dovrebbe decidere, a meno che il Presidente della Repubblica non si prenda la briga di dichiarare lo stato di guerra, allora noi siamo in una fase davvero di emergenza, che è una delle poche fasi di emergenza previste dalla Costituzione, e andiamo avanti in questa maniera. Ma se no, io l'altra volta ho sentito una giornalista in televisione che diceva: il Parlamento non viene informato. Ma il problema non è che il Parlamento non viene informato, il Parlamento deve decidere, se non deve essere informato ex post delle scelte che fa il governo, perché il Parlamento in questo paese fa le leggi, diciamo, poi dopo il governo è un potere esecutivo, proprio tradizionalmente per la sua definizione più banale. Quindi voglio dire, insomma, qui siamo in una situazione molto seria e molto grave per le nostre istituzioni, e naturalmente le voci dissenzienti fanno fatica a emergere, a farsi sentire, anche se, appunto, come detto prima, talvolta ci mettono del loro, perché se ne sentono di ogni tipo, e quindi chiaramente sia buon gioco poi a zittirle. Io sono d'accordo con Conte, perché intanto bisognerebbe chiedere anche a Zelensky e agli Stati Uniti dove vogliono arrivare, nel senso che io, insomma, è inutile fare sempre la solita premessa: c'è un aggressore e l'aggredito. Qui, diciamo, si sa che cosa vuole Putin, più o meno, non si sa che cosa vuole Zelensky. Riconquistare il Donbass a che costo, per noi e soprattutto per loro? Cioè, io trovo una cosa molto grave che non si sappia, che i colloqui si siano arenati e che non si sappia che cosa dell'Ucraina.
Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone di Fiorella Mannoia dal titolo Combattente. L'idea però qui della battaglia è la battaglia, come dire, per chi ha un obiettivo nella vita, perché chi non ha nessun obiettivo ha già perso. Questo è il senso della canzone di Fiorella Mannoia, che ci ascoltiamo subito su RWS.
Forse ho tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità, ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo: chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai, so che in fondo ritorna tutto quel che. Perché è una regola che vale in tutto l'universo: chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E questa lacrima infinita c'è tutto senso della vita. Mm-hmm. mia vita.
Combattente, una bella canzone di Fiorella Mannoia, e forse terminiamo questo nostro primo appuntamento con l'ospite di oggi, Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica, facendo un riferimento a un'intervista che troviamo sul Corriere della Sera di oggi, a pagina 2 e 3, il colloquio con il Papa. Il titolo in grande evidenza: Putin non si ferma, voglio incontrarlo. Ora non è il caso di andare a Kiev. Sempre Francesco dice se sia giusto armare gli ucraini. Io non so rispondere, sono troppo lontano. La cosa chiara è che in quella terra si stanno provando le armi, le guerre si fanno per questo. Allora, lui ha, tra l'altro, nella sua intervista ha detto: ho chiesto al cardinale Parolin dopo 20 giorni di guerra di far arrivare il messaggio che ero disposto ad andare a Mosca. Era necessario che il leader del Cremlino concedesse qualche finestrina, tra virgolette. Non abbiamo avuto risposta e stiamo insistendo. Temo che in questo momento non possa e non voglia. E qui vediamo in sintesi anche tutto il senso dell'impotenza, diciamo, anche del pacifismo cristiano, verrebbe da dire.
Da un lato l'impotenza del pacifismo cristiano e di tutto il pacifismo in generale, nel senso che il pacifismo irenistico,
al di là degli aggettivi,
come si suol definire, no? Quello sì, come si suol definire il pacifismo, quello radicale, chiaramente, diciamo, è una bella idea, sono belle posizioni, però poi in realtà sono molto idealistiche. Ecco, io penso che la guerra non si possa espungere dal panorama della vita umana, che vada messa in forma, che vada regolata, e qui siamo oltre, appunto, la messa in forma della guerra, per tanti motivi che ora non potremmo affrontare. E il pontefice fa un grande lavoro, naturalmente, dal punto di vista anche, diciamo, spirituale, ideale, dice delle cose che mi sembrano molto condivisibili, tutto sommato, lo dice delle cose che potrebbero essere, se ci fosse meno rispetto per la figura del pontefice o meno ipocrisia per la figura del pontefice, potrebbero addirittura essere associato ad alcune posizioni, diciamo, l'altra volta il direttore della Civiltà Cattolica, che è la rivista famosissima storica dei gesuiti, ha scritto che non si può ragionare secondo una logica manichea. Insomma, una cosa del genere l'avesse detto un altro che non è il direttore della Civiltà Cattolica, forse sarebbe stato preso per putiniano oggi, e probabilmente anche lui è stato preso per putiniano.
E forse questo è il vantaggio, come dire, della testimonianza cristiana, che forse non è facilmente appiattibile su delle posizioni politiche, quando è credibile, ovviamente, non è compromessa.
Sì, penso di sì che questo sia un vantaggio, ma anche uno svantaggio, perché chiaramente, insomma, occorre anche prendere posizione, diciamo, in modo, certo, il pontefice sta prendendo posizione, però poi bisogna risolvere questa crisi con la politica, e quindi, insomma, le spinte ideali sono importanti, ma poi la politica è silente in questo, o almeno o è acquiescente o è complice.
Senta, lei che idea si è fatta di quello che succederà, diciamo, nel prossimo futuro?
Diciamo che posso dire che cosa spero, più che io spero che naturalmente che intanto gli Stati Uniti, insieme all'Ucraina e a quei paesi europei che sono più bellicisti, diciamo, in questa fase, cioè noi per esempio, si rendano conto che occorre in qualche misura ritornare sulla strada della mediazione, delle trattative, e che rifornire ancora di armi ci configura come paesi ostili effettivamente, quali noi siamo in questo momento. Quindi, io ho letto la dichiarazione di un candidato repubblicano come governatore, mi sembra, dell'Arizona, che diceva che bisogna fare una no-fly zone European Land, cioè a guida europea. Cioè, qui siamo alla doppia guerra per procura, la guerra per procura degli Stati Uniti, che la vogliono fare però attraverso l'Europa, senza sporcarsi le mani, tanto loro sono distanti. Cioè, ecco, questo anche bisognerebbe che si cominciasse a guardare anche agli interessi dell'Europa, diciamo così, oltre che ovviamente a quelli dell'Ucraina, del popolo certo. sotto le bombe in questo momento.
È quello che è stato rimproverato alla conferenza stampa Draghi, il quale però ha risposto: noi non siamo affatto appiattiti sulle posizioni altrui.
Ma
diciamo
non è solo anche l'Italia, è l'Europa che dovrebbe sì, approfittare.
Infatti questo è... Allora professore,
diciamo
grazie.
Che Macron e Scholz sono un po' più critici, diciamo, rispetto a noi. Noi invece siamo assolutamente efficienti, ecco.
Ecco. Bene, allora professore, grazie intanto per questa sua opinione. Naturalmente continueremo a seguire anche con lei le vicende.
Poi dobbiamo ringraziarlo Roberto, perché insomma se salgano gli ascolti a RWS è grazie.
Sì, abbiamo fatto il riferimento poco fa all'indice di ascolto.
Anche al professor Francesco Maria Tedesco.
Li facciamo arrabbiare e questo aumenta l'indice di ascolto. No? Tutti i top show. Ok, grazie professore, grazie mille, a risentirci.